Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, ecco le condizioni della Russia per la pace. La Crimea e le quattro regioni conquistate devono rimanere russe. No all'ingresso nella NATO dell'Ucraina e a truppe straniere a Kiev. Terremoto a Campi Flegrei, paura, gente in strada, scuole chiuse a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4, il sindaco Manfredi, stress test per l'edilizia della città, ma nessun crollo. Indagati gli ex vertici del gruppo Conad nell'inchiesta sull'acquisizione dei negozi Auchan, sequestrati 36 milioni di euro. Nuovo caso di corruzione al Parlamento europeo, fermati i lobbisti della cinese Huawei, c'è anche l'assistente di due parlamentari italiani. Champions League, Real Madrid ai quarti, dopo i rigori ieri contro l'Atletico, qualificate anche Borussia, Aston Villa e Arsenal stasera in campo per l'Europa e la Conference League, Roma, Lazio e Fiorentina. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo subito con gli aggiornamenti sul fronte della guerra d'Ucraina, perché in vista della proposta di tregua di un mese la Russia ha presentato agli Stati Uniti un elenco di richieste durante i colloqui delle ultime settimane, dalla mancata adesione di Kiev alla NATO al riconoscimento della Crimea e dei quattro territori conquistati durante la guerra: Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Sentiamo.
La Russia annuncia la riconquista di Suja, principale centro della regione di Kursk, occupata in agosto dall'esercito ucraino e teatro in questi giorni di una potente controffensiva militare e d'immagine russa. Ieri vi è arrivato in visita il presidente Putin, che ha eccezionalmente indossato una mimetica militare. Un segnale da non sottovalutare, visto il pressing che Donald Trump sta esercitando affinché Mosca sottoscriva la tregua di 30 giorni propostale da Stati Uniti ed Ucraina. Alla prima tiepida reazione russa, Trump ha agitato lo spettro di nuove sanzioni, ma ha anche mandato a Mosca l'inviato speciale Witkoff. I russi avrebbero pronta una lista di rivendicazioni territoriali sulle regioni occupate, Crimea, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, ma anche di richieste sulla gestione della situazione contingente, dove rifiutano l'intervento di forze di interposizione europee, e sulla sicurezza futura della Russia e le sue relazioni con Stati Uniti, NATO ed Ucraina. Si danno per probabili nelle prossime ore un pronunciamento di Putin e a seguire un nuovo contatto telefonico Casa Bianca Cremlino. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia, cominciamo dal terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto nella notte ai Campi Flegrei con epicentro a Pozzuoli. Paura nella notte tra i cittadini napoletani, ma i danni sarebbero limitati secondo le prime valutazioni. Per il sindaco di Napoli Manfredi si è trattato di uno stress test importante per l'edilizia della città, ma c'è stata una buona capacità sismica.
Proseguono i controlli sugli edifici, non si registrano danni strutturali ma la caduta di calcinacci e altri elementi dopo la scossa della scorsa notte di magnitudo 4.4, sebbene non alzi lo stato di allerta, richiede lo stato di mobilitazione. È la considerazione finale del CCS, Comitato Coordinamento Soccorsi, come dice il prefetto di Napoli Michele Di Bari.
Il CCS propone al presidente della regione Campania di inoltrare la richiesta dello stato di mobilitazione al Dipartimento Protezione Civile Nazionale, che è uno strumento duttile e flessibile che dà la possibilità da una parte di avere maggiori risorse da un punto di vista della pianificazione proprio degli interventi, ma anche di agire eventualmente laddove necessario per contributi di autonoma sistemazione, ma al momento non c'è necessità.
Il monitoraggio costante al momento non fa segnalare danni gravi. Oltre alla donna recuperata dai vigili del fuoco a Bagnoli, vi sono altri feriti. Il bilancio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
Ci sono state 11 persone che sono andate al pronto soccorso. Di queste c'è una persona che ha avuto le contusioni ed escoriazione della signora che stava sotto il controsoffitto che è caduto.
Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E allora i tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia chiariscono che siamo di fronte a un'ulteriore intensificazione della crisi bradisismica, ma che non c'è al momento un rischio eruzione per il vulcano dei Campi Flegrei, ad affermarlo Giovanni Macedonio dell'Osservatorio Vesuviano INGV, che ha raccontato che cosa sta accadendo nell'area vulcanica al microfono di Ivan Torneo.
I campi esteriori si stanno sollevando con una velocità di 3 cm al mese, che è diciamo il triplo di quello che avveniva circa un mese fa, e questo comporta ovviamente un aumento della sismicità e un aumento sia dei piccoli terremoti che anche di quelli di magnitudo maggiore. Quello che possiamo dire è che nei prossimi, diciamo, le prossime ore probabilmente questi sciami continueranno. Nel futuro non possiamo dire che la situazione si sta stabilizzando, ma c'è un leggero escalation di questa situazione, molto lenta. Questo non vuol dire che nei prossimi mesi però possa anche regredire, come succede, insomma, tipicamente sono delle fluttuazioni di questo tipo.
I rischi di eruzione, comunque, ecco, questo tipo di rischi sono bassi.
Per adesso non parliamo di eruzione, anche se ovviamente stiamo attenti a guardare ogni minimo segnale, ma attualmente non vediamo nessun segnale che ci faccia pensare a un'eruzione imminente, quindi diciamo per adesso lo escluderei.
Maxi operazione della polizia giudiziaria in Belgio. All'alba un centinaio di investigatori hanno condotto perquisizioni a tappeto, fermando diversi lobbisti che sarebbero legati al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Le persone fermate sono sospettate di avere corrotto attuali ed ex parlamentari europei proprio per favorire gli interessi commerciali di Huawei in Europa.
Nuovo caso di corruzione al Parlamento europeo. La Procura federale fa sapere che in perquisizioni a tappeto condotte all'alba a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre, sono stati fermati diversi lobbisti legati al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Sono sospettati di avere corrotto attuali ed ex parlamentari europei per favorire gli interessi commerciali dell'azienda in Europa. Come nel Qatar Gate, lo scandalo tocca l'Italia perché, come riportano alcuni quotidiani belgi, al centro dell'inchiesta ci sarebbe l'italo-belga Valerio Ottati, 41 anni, direttore degli affari pubblici dell'ufficio Huawei all'Unione Europea dal 2019 e in precedenza per 10 anni assistente al Parlamento Europeo di 2 eurodeputati italiani, uno del PPE e uno dei socialisti democratici. La corruzione sarebbe stata praticata dal 2021 a oggi attraverso regali, spese di vitto e di viaggio o inviti regolari a partite di calcio, spiega la Procura federale, ma ci sarebbero anche trasferimenti in denaro a favore di eurodeputati tramite società portoghesi, scrivono media come Le Soir, anticipando che sarebbero circa 15 gli eurodeputati coinvolti. Le accuse sono di corruzione, falsificazione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Il Parlamento europeo prende atto e collabora sempre pienamente con le autorità giudiziarie, la nota dal servizio stampa dell'Eurocamera. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E c'è un'inchiesta per corruzione anche in Italia che ha scosso gli ex vertici della Conad, indagati dalla Procura di Bologna nell'ambito dell'acquisizione dei negozi del gruppo francese Auchan. Sentiamo.
È partita dall'esposto presentato da 2 cooperative associate l'indagine della Procura di Bologna che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, e dell'ex direttore finanziario Mauro Bosio. L'inchiesta riguarda l'acquisizione dei negozi del gruppo francese Auchan. Corruzione fra privati e autoriciclaggio sono i reati ipotizzati dagli inquirenti, che hanno disposto il sequestro di beni per un valore di 36 milioni di euro. Tra i 9 indagati c'è anche il broker Raffaele Mincione, già coinvolto in Vaticano nel processo per la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Per entrare nell'operazione Auchan, Mincione avrebbe dato a Pugliese e Bosio 11,3 milioni di euro sotto forma di consulenze fittizie. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero usato parte dei profitti illeciti anche per l'acquisto di un'auto storica utilizzata per partecipare ad alcune edizioni della Mille Miglia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio ha effettuato oggi i tamponi e i test genetici alla Procura di Milano. Uscendo dall'edificio, il 37enne indagato nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi non ha rilasciato dichiarazioni. Per suo conto ha parlato l'avvocato Massimo Lovati, che a proposito dell'inchiesta del 2017 che per la prima volta coinvolse il suo assistito ha parlato di una macchinazione dei legali di Alberto Stasi.
Il ragazzo è tranquillo perché è innocente. I carabinieri hanno effettuato il prelievo e basta. Non c'è nessun rapporto con Chiara. L'indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio, degli avvocati difensori di Stasi, che clandestinamente gli hanno prelevato il DNA. Tutto qua.
E ora torniamo all'estero, negli Stati Uniti, per una decisione dell'amministrazione Trump che avrà un grande impatto a livello ambientale, perché si tratta di una clamorosa marcia indietro sui gas serra e sulle normative ambientali.
Lee Zeldin, a capo dell'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana, definisce storiche le 31 azioni di deregolamentazione sull'ambiente.
The largest deregulatory announcement in US history.
Oggi, continua Zeldin, stiamo piantando un pugnale dritto nel cuore della religione del cambiamento climatico. Il primo capitolo dei provvedimenti presentati si intitola Liberare l'energia americana e tra le varie cose vengono riconsiderati gli standard sul mercurio e sulle sostanze tossiche per l'aria e i regolamenti sulle centrali a carbone. Vengono riviste anche le norme che limitano l'industria del petrolio e del gas. Il secondo capitolo di questo pacchetto di modifiche si intitola Riduzione del costo della vita per le famiglie americane e rivede i regolamenti su auto e camion. La spinta non è sull'elettrico, non solo, c'è anche una revisione delle norme sulla transizione tecnologica ed energetica per le industrie. Vengono cancellati un sacco di obblighi, rivisti gli standard nazionali di qualità dell'aria in relazione al particolato e contestualmente vengono chiusi i rami dell'agenzia che si occupano di giustizia ambientale. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Però la pagina sportiva, cominciamo con lo sci, dove oggi Federica Brignone ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista della Coppa del Mondo. Giovanni Capuano.
Sì, l'azzurra ha guadagnato altri 5 punti sull'elvetica Lara Gut-Behrami. Il vantaggio ora nella classifica generale di Coppa del Mondo è salito a 327 punti. Mancano 5 gare alla chiusura della stagione, il che significa che domani nel super gigante bis di La Tuile Federica Brignone potrebbe laurearsi se riuscisse a guadagnare almeno 73 punti sulla avversaria. Che cosa è successo nel super gigante di oggi? Ha vinto la tedesca Emma Eicher, che si è messa dietro due sciatrici italiane, Sofia Goggia, staccata di 6 centesimi, e proprio Federica Brignone, che è arrivata terza, 39 centesimi di vantaggio, di svantaggio sulla Eicher, ma una manciata di centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami, che ha chiuso al quarto posto e dunque ha perso altri 5 punti. Federica Brignone ora 1344 punti contro i 1017 della Gut-Behrami. Domani, come detto, si replica poi dal 22 al 27 marzo ci saranno le finali negli Stati Uniti a Sun Valley, con 4 gare, compreso lo slalom, che nessuna delle due contendenti pratica come disciplina. Dunque Federica Brignone è a un passo dalla conquista, potrebbe avvenire domani sulle nevi di casa e sarebbe una soddisfazione in più per Federica, che ricordiamo ha già vinto nel 2020 la Coppa del Mondo di sci. Per lei sarebbe la seconda volta.
Grazie Giovanni Capuano. E c'è anche il calcio, quando sono le 13-12 minuti e 50 secondi, perché ci sono i ritorni degli degli ottavi di finale di Champions League, dunque definite quelle che saranno le squadre che vanno ai quarti. Si qualificano il Borussia Dortmund, l'Aston Villa, l'Arsenal e il Real Madrid, che ha sconfitto nel derby di Madrid l'Atletico ai rigori. Sentiamo
Alvarez, destro, rete! È stato annullato il gol di Alvarez.
Si calcia sul piede sinistro.
Se lo calcia su.
Un derby Champions deciso al VAR pure ai rigori. Farà storia anche per questo la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, che ha promosso i Blancos ai quarti di finale. Ennesimo capitolo della saga che sorride ai pluricampioni d'Europa, che ai cugini colchoneros hanno tra l'altro soffiato negli scontri diretti proprio due Champions. Eppure quanto visto ieri sera al Wanda Metropolitano è un inedito. Dopo l'1-0 di Gallagher, dopo una manciata di secondi che ha pareggiato il 2-1 per il Real dell'andata, nella ripresa gli uomini di Ancelotti hanno fallito con Vinicius il penalty qualificazione. Verdetto quindi rimandato ai rigori, dove a decidere di fatto è l'errore del biancorosso Alvarez, che calciando segna, ma al tempo stesso scivola e tocca impercettibilmente due volte la palla. Infrazione rilevata dal VAR, il rigore annullato e che sarà poi determinante. Insomma, ennesimo capitolo della maledizione biancorossa nei confronti del Real, in ogni modo insuperabile negli scontri diretti. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E oggi impegni per le italiane in Europa e Conference League. Per quanto riguarda l'Europa League, alle 18.45 in simultanea la Roma affronta in trasferta l'Atletico Bilbao, mentre la Lazio ospita in casa il Viktoria Pilsen. La Fiorentina alle 21 se la vedrà con il Panathinaikos. 13 e quasi 15 minuti, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, le condizioni della Russia per la pace. Mosca vuole la Crimea e le quattro regioni conquistate. No all'ingresso nella NATO dell'Ucraina e a truppe straniere a Kiev. Terremoto ai Campi Flegrei, paura, gente in strada, scuole chiuse a Napoli dopo la scossa forte di questa notte. Il sindaco Manfredi, stress test per l'edilizia della città. Indagati gli ex vertici del gruppo Conad nell'inchiesta sull'acquisizione dei negozi Auchan in Italia. E a Bruxelles, nuova operazione su un caso di corruzione, fermati i lobbisti della cinese Huawei. Calcio, Champions League, Real Madrid ai quarti di finale. Dopo i rigori contro l'Atletico si qualificano anche Borussia, Aston Villa e Arsenal. Stasera in campo le italiane per l'Europa e la Conference League. Allora, 13 e 18 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Allora, riprendiamo il racconto della giornata con la vicenda dei dazi commerciali. Entriamo nel vivo dell'argomento perché con l'entrata in vigore di quelli sull'acciaio e sull'alluminio, ieri è arrivata anche la risposta dell'Europa, con un pacchetto massiccio da 26 miliardi di euro di tariffe che entreranno in vigore dal 1 di aprile e poi pienamente operative dal 13 di aprile su tutta una serie di prodotti. E poi anche ci sono le risposte della Canada, manca ancora all'appello, diciamo, la reazione commerciale del Messico, che insomma ha detto che aspetterà che i dazi entrino, diciamo, in vigore, quelli che entreranno in vigore dal 2 aprile per quanto riguarda il Messico, più avanti, per vedere e valutare un'eventuale risposta. È oggettivamente una situazione piuttosto complicata, perché tra annunci, ordini esecutivi, dazi che vanno, dazi che vengono, l'abbiamo già annunciato più volte. Allora, questa volta cerchiamo insieme a Denis Pantini, economista del gruppo Nomisma, che io saluto e ringrazio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Cerchiamo di fare proprio un po' di chiarezza, perché Pantini, effettivamente l'abbiamo raccontato in questi giorni più volte, adesso diciamo che tutto inizia il 20 gennaio, proprio al momento dei primi ordini esecutivi firmati da Trump, ci sono i primi annunci di dazi sulla Cina, dazi al 10%, sul Canada e sul Messico dazi al 25%, e poi dazi, diciamo, annunciati anche per quanto riguarda l'Unione Europea. Da allora in avanti è stato tutto un balletto di metti dazi, togli dazi, metti dazi, togli dazi. Ieri però effettivamente c'è stato uno step, perché i dazi sull'acciaio e sull'alluminio entrano in vigore e allora sono state annunciate le risposte dell'Europa e del Canada. Pantini, la prima cosa che le chiedo è di, oltre a quello che io ho cercato di riassumere e di spiegare adesso, ci dà una mano a capire quali dazi sono entrati effettivamente in vigore, che riguardino, diciamo, l'Europa e l'Italia, poi allarghiamo anche al resto, oppure se vuole facciamo tutto un quadro complessivo subito, se ce la fa.
Beh, allora cercherò di essere breve. Innanzitutto quello che stiamo vedendo appunto è un passo in avanti e due indietro su quelle che sono le minacce di Trump, e per quanto riguarda nello specifico quello che noi ci siamo occupati in Nomisma è stato quello di capire fondamentalmente quello che poteva essere l'impatto sui prodotti agroalimentari, perché è di questo che noi sostanzialmente ci siamo occupati, e in questo Trump è stato molto categorico, ha detto che avrebbe applicato dei dazi aggiuntivi fino al 25% per tutte le merci. Ora è chiaro che quello che va considerato è che già oggi i due mercati, Unione Europea e Stati Uniti, hanno dei dazi all'ingresso per le rispettive merci a tutela di quelle che sono anche le produzioni nazionali, quindi sarebbero dazi aggiuntivi che vanno però a creare un problema soprattutto alla logica di alcuni prodotti che sono interamente sostituibili. Sia,
ecco, però questi qua, Pantini, mi scusi, questi qua sono dazi annunciati o entrati in vigore, quelli sull'agroindustria? Perché
questi al momento sono ancora annunciati.
Sono dazi annunciati. Perché, e quindi, esatto. Diciamo, ecco, prego.
No, no, nel senso che noi oggi per entrare negli Stati Uniti paghiamo già comunque dei dazi, non altissimi sì. In alcuni casi, ma ci sono, ad esempio, non so, penso nel vino si va da un 5 al 6% del prezzo medio, nei formaggi arriviamo un po' più in alto, oltre il 10%, nelle acque minerali, nell'olio d'oliva, quindi cioè, si tratta fondamentalmente di tariffe aggiuntive rispetto a quelle che sono già presenti.
Ecco, perché per esempio c'è un flash d'agenzia di poco fa, si vede Trump si è svegliato stamattina, scusate l'ironia ma è quasi inevitabile Pantini farlo, dazi del 200% sui vini e sullo champagne se l'Europa non cancella il 50% sul whisky americano. C'è un dazio del 50% sul whisky americano? Che lei sa?
Ma questo è stato quello annunciato, quello annunciato qualche giorno fa dalla von der Leyen proprio in risposta alle minacce di Trump sull'alluminio e sull'acciaio, e quindi
riprendiamo un attimo il filo, scusi, perché i dazi sull'acciaio e sull'alluminio americani, quelli ci sono già in vigore e riguardano tutti i paesi, compresa quindi l'Europa. In risposta a questo è arrivato un pacchetto annunciato da von der Leyen di controdazi, e questi colpiscono anche alcuni prodotti americani, per i quali adesso stamattina Trump mi alza il dazio sul vino al 200%, annuncio
sì,
però.
Esatto, sì sì no certo, al momento quelli americani sono tutti annunci, a parte quelli dell'acciaio e dell'alluminio, però è chiaro che un 200% di dazio sul vino europeo creerebbe non pochi problemi, anche perché, ripeto, sono gabelle molto alte. Giusto per darvi un'idea di comparazione, un dazio del 200% è stato applicato nel 2021 dalla Cina al vino australiano, e il vino australiano nel giro di 3 anni ha perso la leadership che aveva sul mercato. Poi da quest'anno Xi Jinping li ha graziati, gliel'ha di nuovo tolto e loro sono tornati ad essere i principali fornitori. Questo per dire che una percentuale così alta di tariffa applicata crea assolutamente una barriera insormontabile.
Allora Pantini, senta, le voglio chiedere anche questo però, perché a fronte anche un po' di questa confusione sui dazi, che però lei ha contribuito a diradare un pochino le nebbie, adesso abbiamo l'idea un pochino più chiara, la domanda che resta di fondo è anche un po' perché questa politica daziaria dell'amministrazione Trump, se ne sono sentite di ogni colore. Le voglio chiedere anche a lei, che è un economista di nomisma, io mi sono segnato almeno 4 possibili spiegazioni. Al momento mi sembra che nessuno abbia una spiegazione che possa dichiararsi quella più attendibile. C'è chi abbiamo sentito qualche giorno fa, per esempio Giuliano Noci, prorettore politecnico di Milano per la Cina, sostiene la teoria del bullo, cioè Trump sta facendo il bullo con questi dazi, annuncia cose che fanno male anche alla sua economia. C'è poi una teoria dei dazi politici, cioè dazi minacciati per avere contropartite, come col Messico sulla questione dei migranti. Poi c'è la teoria dei dazi reciproci, perché in pratica tutti gli stati hanno delle limitazioni del commercio tra di loro, e qualche economista anche europeo comincia a dire prendiamo sul serio Trump, abbassiamo le limitazioni che l'Europa pone alle esportazioni americane nel nostro paese e vediamo che i dazi magicamente spariranno. E infine c'è un'altra teoria che ho sentito spiegare molto bene da Federico Fubini nel Corriere della Sera, che sostiene che no, questi dazi servono perché gli Stati Uniti hanno bisogno di far confluire il risparmio in America per finanziare l'enorme debito pubblico americano che sostiene la grande spesa militare nel mondo, e questi dazi servono per dire guardate che se non fate confluire i risparmi in America noi dobbiamo mettere i dazi. Allora, io ho fatto un po' lunga, però le chiedo, lei Pantini ha una sua spiegazione, propende per una di queste?
Ma diciamo che forse la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che un dato da cui era partito Trump nei primi annunci era quello di rimettere in fila la bilancia commerciale, che presenta un forte disavanzo soprattutto sull'Europa di oltre 200 miliardi di dollari, perché gli americani comprano molto prodotto europeo e noi in corrispondenza ne compriamo pochi, ma poi andando a vedere il fatto che noi compriamo soprattutto servizi degli Stati Uniti, questa bilancia
non c'è, questo sbilanciamento, esatto, quindi la domanda è perché rimane, cioè, La domanda del perché rimane, secondo me almeno, poi magari qualcuno avrà l'idea più chiara.
Ma anche quello che dice Fubini è corretto, anche perché un dazio all'ingresso poi alla fine dovrebbe mantenere, per evitare inflazione, un tasso della Fed alto e quindi attirare maggiormente capitali anche dall'estero, per cui questa regola del bilanciamento ci può anche stare. Ora è chiaro che però se questa cosa non funziona come Trump prevede, gli americani si troveranno con un'inflazione altissima, perché chiaramente molta parte della loro diciamo, produzione è per forza importante.
Vedremo, è che il dato di ieri sull'inflazione a febbraio mi pare il 2,8%, Trump si è detto molto soddisfatto. Io per ora mi fermo qua, ringrazio Denis Pantini, economista di Nomisma, per averci, diciamo, fatto un po' da guida in queste ore frenetiche sulla questione dei dazi. Saluto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, senta, com'è andata la nottata? Partiamo da qua, poi cerchiamo di capire un po' come affrontare nel medio periodo questa questione dei terremoti ai Campi Flegrei. Stanotte com'è andata e ora come va?
Stanotte naturalmente è stato uno scosso di magnitudo importante. Stiamo facendo verifiche sulle scuole, anche sul territorio.
Hai sentito?
Ad ora non ci sono ancora criticità, alle 11. Edificio però... che naturalmente come
scusi, però sindaco, c'è qualcuno vicino a lei che sta parlando troppo vicino al suo telefono, perché se no sentiamo più l'altro che lei, prego.
Okay. Allora, ecco. Sono per naturalmente c'è soltanto un edificio che ha rilevato una criticità. Per quanto riguarda stiamo continuando con quelle che sono le attività dei Campi Flegrei, decreto dei Campi Flegrei, e quindi stiamo andando avanti veramente in maniera molto...
Cosa prevede questo decreto, sindaco?
Il decreto quello là che è stato fatto all'ottobre del 2023, azione di vulnerabilità degli edifici, e quindi siamo già alla seconda fase, dove andremo naturalmente in privato, potrà richiedere di fare... richiedere un sopralluogo per capire la vulnerabilità del proprio edificato. Poi abbiamo azione, stiamo liberando le vie di fuga.
Su questo primo aspetto mi dà una dimensione di quanti, visto che il decreto lo ricordava lei di ottobre 2023, di quante persone stanno facendo questa richiesta? Cioè, ormai tutti fase, abbiamo capito
allora guardi un attimo, sì. C'è stata una prima fase con delle schede Plinius, dove praticamente hanno riportato quelle che sono le maglie praticamente di un territorio 250x250, che sono dove praticamente, giusto per farvi capire, ora soltanto attraverso le schede CARTIS praticamente.
No, però se mi parla in termini di schede, di nomi tecnici, non ci capiamo nulla. Le chiedo una cosa molto semplice, sindaco, una dimensione di quante persone stanno seriamente pensando di andarsene da lì.
Potrebbero richiedere la verifica di sopralluogo praticamente, di circa 18.000 edifici.
Su quanti? Ok.
No, potrebbero richiedere 18.000, è la massima praticamente richiesta.
Ma quanti hanno avviato oggi queste procedure? Lei non ce l'ha.
Questa procedura è partita il 5 marzo, quindi non ancora naturalmente veritiera.
Quindi dobbiamo sperare che queste scosse siano inferiori o uguali a queste.
Stiamo invogliando praticamente a fare queste verifiche, a richiedere le verifiche.
È importante, perché ormai mi sembra che sia abbastanza chiaro, e io intanto la saluto, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, perché devo poi chiudere, è che lo hanno detto gli esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, che queste scosse sono normali, ma potrebbero anche essere un pochettino più forti, non c'è un pericolo di attivazione del vulcano, ma l'attività bradisismica si sta intensificando, quindi alla luce di questo credo che i piani di medio periodo vadano un pochino accelerati, credo. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Adesso con Enrico Pagliarini andiamo su degli aggiornamenti di alcune notizie. Enrico, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, ci sono delle notizie, come sapete, notizie di innovazione che cerchiamo di seguire anche quando non sono, diciamo, mainstream, anche quando non arrivano, diciamo, ai piani alti della cronaca, però che sono delle curiosità importanti. Parliamo in questo caso, ci sono due segnali di vita nel campo di alcune tecnologie di cui si è parlato tanto, di attualità, come le reti satellitari a bassa quota e anche come i microchip, segnale di vita dell'Italia e dell'Europa. E però c'è una curiosità invece social che mi sembra interessante. Partirei da qua.
Da dove vuoi partire? Esatto.
Partirei da qua, perché c'è
poi io ti aggiungo anche track, come si dice, c'è una ulteriore notizia, ma ci arriviamo tra poco.
Ecco, allora, la curiosità social è questa: c'è una nuova app, una specie di aggregatore di social di cui sappiamo poco, che si chiama Surf, una app che l'ultima novità, diciamo ancora in versione sperimentale, credo che venga dagli Stati Uniti, e promette di poter filtrare, per esempio in questo caso hanno fatto uno scherzo a Elon Musk, tutto ma tranne i suoi post.
Sì, potrebbero però fare anche, usare un filtro anche per, che ne so, i tuoi post,
esatto,
i miei post,
miei, cioè, poi, cioè, i miei soprattutto, i nostri non ci sono poco. Quasi. Elon Musk è molto invasivo, effettivamente.
Sì, sì.
Però ecco, ma di che si tratta, Enrico?
Dunque, allora, si tratta di un'app che è stata ideata da Flipboard, che è una sorta di social network barra aggregatore, soprattutto molto utilizzato negli Stati Uniti, ma anche un po' in Europa, in Italia. Si chiama Surf, quindi fare surf sulla rete in quel caso, non sulle onde del mare. È al momento tecnicamente in beta privata, quindi solo una serie
pochi
di persone
intimi l'hanno potuta provare.
E se ne sta parlando perché dovete sapere che venerdì scorso e fino al 15 di questo mese c'è una manifestazione non tanto nota qui da noi, ma in certi ambienti molto frequentata, che si chiama South by Southwest, SXSV, è un festival musical cinematografico, ma dove si parla anche molto di tecnologia. È un festival particolare che si tiene ad Austin, che è in Texas, e tornando a questa applicazione, il senso è, visto che molti hanno tanti social network, è un aggregatore, quindi per tenere controllati tutti i vari social network, e come ha anche altri aggregatori, permette di fare filtrare contenuti.
È un modo per ottimizzare i social e eventualmente, esatto, anche per filtrarli.
Che... E loro hanno usato l'esempio di Elon Musk, esatto, che, cioè, non sta mai fermo, sta mai zitto e scrive,
credo,
un sacco
200 volte al giorno.
Ma è una roba incredibile, probabilmente avrà un team di persone, non sappiamo nemmeno se c'è sempre dietro lui.
No, probabilmente no.
Non può, ogni tanto dovrà pur
però
dormire.
Questa però app è interessante perché, cioè, promette di fare ai social quello che i social hanno fatto a tutto il resto, cioè cannibalizzare un po' i contenuti.
Esattamente.
Vedremo, insomma.
Sì.
E comunque, invece, le notizie forse più di sostanza sono Leonardo che ha annunciato una rete di satelliti a bassa quota.
Sì.
Abbiamo capito bene, cioè siamo sull'onda di quello che è Starlink o stiamo parlando di altro?
No, stiamo parlando di altro. Non è una rete di telecomunicazioni, ma una rete per l'osservazione della Terra, la geolocalizzazione, comunque utile. Sarà una rete abbastanza limitata perché ci saranno 18 satelliti. È comunque una rete che sarà messa a disposizione, come si dice, per un uso duale, cioè sia per i militari che per tutte le attività civili. E Leonardo ha annunciato che i primi satelliti verranno lanciati nel 2027, si completerà nel 2028. Costerà...
L'industria spaziale italiana resta sempre attiva. Ecco.
Esatto, e a tal proposito volevo aggiungere questa notizia che è, non dico più concreta, però un po' più ravvicinata.
Sì.
Thales Alenia Space, che è una società formata da Leonardo e la francese Thales, che ha molti dei propri della propria produzione a Torino, si è aggiudicata la costruzione di una rete satellitare che riguarda la Luna. La rete si chiama Moonlight e servirà per, semplificando molto, replicare il GPS che abbiamo sulla Terra per la Luna, quindi per tutte le operazioni. Sapete che ci sono questi progetti per tornare sulla Luna con uomini e o donne,
cioè fin tanto che non ci torniamo intanto ci procuriamo una rete,
verrà costruita per buona parte appunto nel nostro paese. È anche un business interessante perché questa rete costa 123 milioni, quindi insomma è questa una cosa
un
concreta,
un altro tassellino che riguarda sempre l'industria spaziale,
che siamo bravi a fare questo.
Senti, l'ultimissima cosa è questo investimento europeo per la nascita, diciamo, di un'industria, o comunque siamo, credo, ancora in ricerca e sviluppo per quanto riguarda i microchip.
Sì, ci sono vari progetti, questo si chiama DARE, o DARE, che sta per Digital Autonomy with Risk 5 in Europe. L'obiettivo è riuscire ad arrivare a progettare, poi a costruire, vediamo, perché un conto è progettarlo, un po' un conto è costruirli, però già la progettazione è importante. Processori,
soprattutto nei microchip, che è una cosa bravissima,
esatto, per costruire un processore o comunque una serie, una famiglia di processori che andranno ad essere utilizzati dentro ai data center, quindi per intelligenza artificiale, cose del genere. Si parte da un'architettura, l'architettura è, diciamo, la base su cui sono costruiti i microchip. Ad esempio, in tutti gli smartphone nostri, i processori che ci sono basati sull'architettura ARM. Sui computer sono basati su, non su tutti i computer, però sulla maggior parte dei computer sono basati sull'architettura x86. In questo caso l'architettura si chiama RISC-V. Cito questa cosa dell'architettura perché RISC-V è open source. Quindi tutti possono avere le istruzioni di base, poi dalle istruzioni di base bisogna poi costruire effettivamente
un progetto. Questo aggiungiamo che coinvolge tantissime università, centri di ricerca in Italia, quindi ci saranno tanti ricercatori che avranno dei fondi per lavorare su questo. Un'ottima notizia, Rico.
Buona notizia.
Mi fermerei qua.
E io vi saluto.
Alla prossima.
Ciao.
Punto Autotrasporti.
Punto Autotrasporti, il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. L'altro ieri al Ministero il primo incontro tecnico con le associazioni delle imprese di autotrasporto, all'ordine del giorno le questioni calde che agitano il comparto, dall'ammontare delle risorse a favore del settore dopo il taglio al fondo autotrasporto previsto dalla legge di bilancio, e poi le regole relative ai tempi di pagamento, ai tempi di attesa per il carico e scarico, e ancora alcune nuove norme del codice della strada contestate dagli autotrasportatori a partire dalla sospensione breve della patente. Al termine dell'incontro reazioni contrastanti, fortemente negativa quella di Trasporto Unito, che in occasione dell'Assemblea Nazionale di domenica proporrà il fermo dei servizi a partire dal 31 marzo. Critiche anche da UNATRAS, che è l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto, e UNATRAS ha annunciato la convocazione del comitato esecutivo. Sentiamo allora il segretario generale Sergio Lomonte, che è anche segretario nazionale di Confartigianato Trasporti.
Noi abbiamo ribadito quello che ormai da tempo andiamo chiedendo e sostenendo per la competitività di queste imprese. Sono innanzitutto le regole, quelle norme che la stessa amministrazione del MIT ha presentato, cioè le norme sui tempi di pagamento e le norme sulle attese al carico e allo scarico della merce, dove sostanzialmente vengono rafforzati i meccanismi che devono tornare a dare dignità alle imprese di autotrasporto e garantire la sicurezza stradale e sociale. Poi c'è la questione delle risorse economiche, per la quale ancora non è stata trovata una soluzione, sulla riduzione dei 12 milioni di euro rispetto ai 240 milioni complessivi strutturali per la categoria. Ancora sul codice della strada sono state fatte delle aperture da parte del governo, ma non è ancora stata in qualche modo messa a punto alcuna norma di miglioramento, di flessibilità e di semplificazione che noi abbiamo richiesto, soprattutto in tema di sospensione breve della patente e altre questioni che in qualche modo con le modifiche introdotte vanno a ledere l'attività di autotrasporto. Rimaniamo fiduciosi, ma al momento il giudizio è totalmente negativo e c'è grande insoddisfazione, per cui UNATRAS si riserva ancora di attendere queste risposte. Il Ministero ha chiesto ancora del tempo per completare le verifiche e poi assumerà le proprie decisioni.
Diversa la posizione di FIAP, come sentiamo direttamente dal segretario generale Alessandro Peron.
I tempi della politica sono diversi da quelle che sono le esigenze delle imprese e comprendo anche l'insoddisfazione di alcune associazioni datoriali, ma non possiamo dire che l'incontro è stato negativo. Sul tavolo c'erano diverse attività, anche dovute sicuramente a una certa latitanza degli ultimi mesi del Ministero, ma l'atteggiamento negli ultimi due incontri, compreso quello dell'ultimo che abbiamo avuto, da parte dei dirigenti ministeriali, ma soprattutto dalla segreteria tecnica dell'ufficio legislativo del ministro, erano tutt'altro che negativi. Anzi, la volontà è quella di cambiare ritmo e di cominciare ad affrontare i temi in maniera diversa. Per cui prendiamo atto ed è corretto dare fiducia cercando insieme di realizzare quelle novità normative e quelle richieste che noi da tempo mettiamo sul tavolo. Sul tema delle regole, alcune attività sono da affrontare, da meglio dettagliare, ma ci si è dato un calendario di come muoversi. Ci sono novità importanti anche per quanto riguarda i fondi messi a disposizione per il comparto, che sono anche molto ingenti. Di conseguenza è un inizio di un rapporto e di una nuova modalità di affrontare tutta una serie di tematiche, ma riteniamo che l'incontro sia stato assolutamente produttivo. Ora serve da parte di tutti, sicuramente dal Ministero, ma anche da noi associazioni datoriali, un cambio di passo, cercando di trovare sintesi e soprattutto andando a questi tavoli con soluzioni e non con problemi. Non possiamo pensare che la politica risolva i problemi delle imprese, ma siamo noi imprese che dobbiamo sottoporre alla politica soluzioni per i nostri problemi.
Sulla stessa linea Fedit, mentre Assotir definisce deludente l'avvio del confronto con il Ministero, ma al tempo stesso ritiene prematuro qualsiasi bilancio vista la complessità dei temi sul tappeto. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto Mondo.
I'm going to say this at risk of my job, Kelly, but what President Trump is doing is insane. And it seems as if this administration is doing everything it can to chase foreign capital away.
Insanity as a strategy in terms of our trading.
Insanity is not a strategy. I'm sorry. I'm with you, Kelly, in trying to look for silver linings.
Giulia, buongiorno.
La voce che abbiamo sentito era quella del capo economista di CNBC, che è il principale network dedicato solo a notizie economiche e finanziarie americane, e avete sentito, ha esordito dicendo: lo dico, so che metto a rischio il mio stesso posto di lavoro, però quello che sta succedendo è insane, cioè è folle. E insiste anche sul fatto che con questi atteggiamenti, che non riguardano soltanto la guerra dei dazi, ma come vedremo tra un attimo anche altri importanti accordi sulla sostenibilità ambientale, si mette a rischio l'arrivo di capitali stranieri negli Stati Uniti, investimenti sia diciamo nel settore manifatturiero che Trump vuole così tanto rilanciare, sia naturalmente nei mercati finanziari. E il terzo punto è quello che forse ci chiediamo in tanti: ma c'è forse una strategia che noi non capiamo, una sorta di insane strategy, una strategia della follia, potremmo dire così. E l'economista dice: io cerco sempre il silver lining, cioè il lato positivo, diciamo noi in italiano, ma qui davvero non riesco a vederlo. Quindi prosegue questa guerra dei dazi, dazi e contro dazi naturalmente, Donald Trump continua a chiamarle tasse non sui consumatori ma sui produttori, e il suo prossimo bersaglio tra l'altro è l'Irlanda, perché primo ministro dell'Irlanda ha fatto visita, c'è stata una conferenza stampa che sembrava quasi, guardandola distrattamente, stessa scenografia di quella con Zelensky due venerdì fa. Quindi presidente J.D. Vance, tra l'altro questa volta preso in giro anche per i suoi calzini che si vedono troppo corti, per dire proprio l'atteggiamento che ha Donald Trump di perenne scherno persino dei suoi alleati, non solo dei suoi avversari, scherno anche fisico, Donald Trump ha ribadito che anche l'Irlanda è parte di quella cricca di cui naturalmente l'esempio migliore è l'Unione Europea, che hanno fatto negli anni soltanto avevano come obiettivo quello di indebolire gli Stati Uniti. L'altro tema negli Stati Uniti, sì, che c'è su tutti i giornali, è di nuovo lo shutdown, cioè la fine la chiusura dei rubinetti dei finanziamenti per la pubblica amministrazione. I democratici in questo caso sono di fronte veramente un po' a un dilemma, e vedremo come lo risolveranno parleremo. Ieri è intervenuto il leader della minoranza, quindi democratica al Senato, Chuck Schumer. C'è una sorta di provvedimento di emergenza che potrebbe fornire un po' di ossigeno alla pubblica amministrazione per poter continuare a erogare gli stipendi, e però può passare solo se i democratici sono d'accordo, oppure i democratici in Senato, visto che è già passata alla Camera dei Rappresentanti, potrebbero bloccarla. Ma come si comunica questo? Perché naturalmente il risultato sarebbe lo shutdown, quindi sarebbe anche facile dire: vedete, i democratici alla fine è colpa loro se c'è lo shutdown. Quindi vedremo nei prossimi giorni. Ti dicevo, UK e Irlanda, sì. Keir Starmer, soprannominato Winston Starmer, ma forse già dimenticato quel soprannome, perché adesso deve illustrare i tagli chiesti dalla cancelliera dello scacchiere, cioè ministro dell'economia e della finanza Reeves, che erano richiesti anche indipendentemente dall'innalzamento della spesa in difesa, e però a maggior ragione adesso. E l'opposizione, i giornali prevedono che le proteste maggiori saranno dall'interno del suo partito, il Labour, più che dai conservatori. Ma se vuoi sentiamo invece la voce di Donald Trump che parla dell'Irlanda.
We do have a massive deficit with Ireland, because Ireland was very smart. They took our pharmaceutical companies away from presidents that didn't know what they were doing. The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US?
Of course they are.
Quindi certo che anche l'Irlanda non fa che avvantaggiarsi degli Stati Uniti e depredarli, perché poi ha usato anche questi termini. In questo caso in particolare,
cioè, l'Irlanda depreda gli Stati Uniti,
sì,
facendo pagare tasse a...
No, in questo caso in particolare se l'è presa con il fatto che ha attirato moltissime aziende, sappiamo, l'Irlanda, con politiche fiscali, in particolare nel settore farmaceutico. E secondo Donald Trump è tutta colpa dei presidenti precedenti, che non sapevano che cosa stavano facendo, letterale. Quindi questo è, prepariamoci, è il prossimo. Tra l'altro, nei giorni di St. Patrick, dove in tutto il mondo si festeggia, anche qui a Milano c'è la settimana di St. Patrick, che è il santo patrono dell'Irlanda, quindi il clima e questo incontro era iniziato in un clima che guardandolo sembrava positivo, poi si è virato su questo tema dei dazi.
Che altro, Giulia? Abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere, no, forse un minuto.
Allora ti porto velocemente in Germania, dove naturalmente c'è molta preoccupazione aspettando la reazione di Putin a questo possibile tregua di 30 giorni. Forse una curiosità, si parla pochissimo di quell'arresto fatto all'ex presidente delle Filippine Duterte su mandato della Corte Penale Internazionale. La Cina, sorpresa, si è schierata con Trump per dire che la Corte Internazionale fa queste cose senza averne il diritto. E questa che sentiamo è la voce della portavoce del Ministero degli Esteri cinese.
This is an important incident. I would like to reiterate that China has always advocated that the International Criminal Court should strictly abide by the principle of complementary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards.
Giulia?
Quindi evitare doppi standard. La Corte Internazionale Penale Internazionale non fa bene il suo lavoro, non tiene conto delle legislazioni nazionali, è esattamente la posizione di Donald Trump, e su questo la Cina e gli Stati Uniti sembrano aver trovato un punto d'accordo.
Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Paolo Colleoni in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.